redigio.it e la storia continua.
Una breve storia della sigaretta. Dal narghilè dell'egiziano arrabbiato alla nazionale esportazione. Qui si narra la genesi di quello che con Bacco e Venere compone la triade del vizio moderno, il fumo. La rievocazione storica della nascita e della diffusione della sigaretta giunge a coglierne anche le implicazioni sociologiche, che sarebbe l'emancipazione sociale e culturale che poi favorisce l'aumento del consumo del tabacco, soprattutto tra le donne, e anche tra quelle psicologiche. La sigaretta, rispetto alla pipa, è fumata in momenti di maggior tensione. E infine, con una certa preoccupazione, ma senza indulgere a invocazioni retoricamente apocalittiche, l'autore prende atto del lieve ma costante aumento che l'abitudine al fumo presenta oggi. Il problema è grosso e sono di questi giorni le notizie delle contromisure, almeno per l'Italia. Pare che sia interdetto il fumo da ogni locale pubblico. Se è vero che la libertà propria termina dove inizia quella degli altri e che la salute viene prima di tutto il resto, anche i fumatori più accaniti non potranno che convenire sulla ineccepibilità di tale legge. Qualche dubbio sulla scomunica della sigaretta viene invece se si pensa a quell'altro tipo di fumo che si respira, volenti o nolenti, in tutte le città ad alto sviluppo industriale come Milano. Di fronte al rilievo scientifico che lo smog di una giornata ha il medesimo effetto di 200 sigarette, uno può anche accendersi una sigaretta in pace alla faccia del dottor Terry. Le ipotesi sull'origine della sigaretta non si elevano al di sopra della leggenda, così come avviene per molti altri avvenimenti, certo di maggiore grandezza, ma forse di minore influenza sul cammino dell'uomo. Normalmente, per un primo incontro con un rudimentale prototipo, più sigaro che sigaretta, si risale alla scoperta dell'America, così come allo stesso avvenimento è da collegare la conoscenza del tabacco da parte del mondo occidentale, di quel prodotto che fece dire lo scrittore francese Paul Ambroise Valéry che le tabac è le seule volupté che les Grecs n'ayent pas conçu. Si racconta che i compagni di Colombo, Xerex e Torres, al ritorno da una perlustrazione nell'interno del paese, dopo l'arrivo a Guanahani, il 2 novembre del 1492, riferirono di aver incontrato uomini e donne che aspiravano il fumo prodotto da un rotolo che bruciava senza fiamma da un'estremità, un fumo che alleviava la stanchezza. Chiamavano tabago, o rotolo, il rotolo o le foglie di cui era costituito. Per quanto affascinante possa apparire il riferimento ai tempi nei quali inizia la storia dell'America, per quanto suggestivo possa essere l'incontro tra una vecchia e una nuova civiltà, non sono a trascurare altre versioni che pongono la nascita della sigaretta in epoca assai più vicina e che la fanno derivare da un piccolo episodio casuale. Durante la guerra turco-egiziana del 1832, si racconta, lo scoppio di un nobice frantumò il narghilè di un cannoniere egiziano, accanito fumatore, il quale allora prese uno dei contenitori di carta a forma di rotolo che costituivano le dosi di polvere da sparo, lo vuotò e le utilizzò la carta per formare altri rotoli di minor diametro che riempì di tabacco, realizzando così delle rudimentali sigarette. Altri narrano che questo episodio avvenne in Algeria. I più, infine, lo riferiscono alla guerra di Crimea del secolo scorso. Beh, comunque stiano i fatti, sembra che già nel 1700 la sigaretta, simile a quella di oggi, fosse conosciuta in Spagna e pare proprio che in quella nazione il tabacco abbia avuto per la prima volta un involucro di carta a guisa di imballaggio di una dose. Che si possa del resto considerare un imballaggio di una dose è confermato dalla forma della sigaretta, che in Spagna era in origine costituita, e in piccola parte lo è ancora oggi, da un involucro cilindro di carta, chiuso alle due estremità, con piegatura a farfalla come per molte caramelle, con una grande soprammettitura non incollata. È da tenere presente che per tale tipo di sigarette si impiega non il classico trinciato, ma una specie di granulato, picadura, che può essere contenuto solo in un involucro chiuso da entrambe le estremità. Nell'uso corrente, tale contenitore serve solo per il confezionare rapidamente a mano una sigaretta con l'impiego delle normali cartine. Si introduce un lembo della cartina fra i due lembi dell'involucro esterno e con abile movimento di rotazione si svolge l'involucro esterno mentre si avvolge quello interno. La cartina, formando la sigaretta, è tutto questo spesso con una sola mano. La confezione a mano della sigaretta, fatto dallo stesso consumatore, si protrarrà sino ai giorni nostri, anche se sempre più limitata per l'introduzione della confezione meccanica e quindi per l'offerta al pubblico di un prodotto più perfetto, nonché per il mutare dei tempi sempre meno disposti ad indulgere al piacere del fumo pregustato nell'arrotolare la sigaretta. Ma senza la macchina, del resto, la preferenza per la sigaretta, anziché per il sigaro o per la pipa, non avrebbe potuto estendersi ad una così larga parte dei fumatori, ma sarebbe stata circoscritta alle classi più abbienti, a causa dell'alto costo di una manifattura industriale con lavorazione manuale. Al riguardo, è da tenere presente che agli inizi della produzione industriale delle sigarette, in Italia, un abile operaio riusciva a produrre nell'intera giornata lavorativa fino a 1000 sigarette, per cui, nelle ipotesi non accettabili della richiesta attuale di tale bene, sarebbe stato assai improbabile, per non dire impensabile, poter soddisfare una tale richiesta. L'Italia, che è pure fra i paesi della CE quello a più basso consumo pro capite, produce oggi, 1964, circa 5 miliardi e 550 milioni di sigarette al mese. Come per la maggior parte dei beni di consumo, è indubbio che anche per le sigarette è determinante la possibilità di una produzione di massa in grado di soddisfare a un modico prezzo le richieste sempre più ampie della clientela. È la richiesta che in continua ascesa che ha sollecitato la creazione della macchina per produrre tale bene. Come sempre però avviene, nei primi tempi i nuovi mezzi creati dall'uomo riproducono con mezzi meccanici i movimenti manuali senza pertanto sfruttare appieno le possibilità meccaniche e pertanto sono parzialmente atti a sostituire con vero profitto l'energia umana. La prima macchina per la confezione delle sigarette sembra sia quella realizzata dal francese Découflé e utilizzata per primi dai fratelli Ehrenstein di New Orleans, che ne acquistarono i diritti ottenendo con questo mezzo un largo successo, specialmente nel Texas e nella Louisiana. Nel 1778 l'americano James Bonsack, sfruttando il suo ritrovato, realizzò una nuova macchina che produceva un cilindro senza fine, costituito da una striscia di carta avvolgente, un lungo cordone di trinciato. E questo procedimento, risultato poi tanto fecondo da resistere ancora ai giorni nostri, portò ad una concezione veramente meccanica per la confezione delle sigarette. Concezione assai lontana dalla confezione a mano, e che solo meccanicamente poteva essere realizzata. La produzione di una tale macchina, veramente favolosa in quei tempi, raggiungeva le 250 sigarette al minuto. Oggi le macchine moderne, con controllo e regolazione anche a mezzo di radioisotopi, producono normalmente 2500 sigarette al minuto, anche con filtro, e sono già in prova i primi prototipi capaci di produrre 4000 sigarette al minuto. In Italia, le spagnolette, così si chiamavano, da prima importate, compaiono per la prima volta anche nella produzione nazionale nel 1870. Non hanno ancora nome e si distinguono a seconda del livello qualitativo. Le spagnolette di prima, di seconda e di terza qualità. Se ne vendono in quel primo anno 27.000 chili contro i 15 milioni e 700.000 chili fra tabacco da fiuto, trinciati da pipa e sigari. Già all'inizio del secolo, però, la vendita delle spagnolette è suddivisa in 5 marche, raggiungono i 4 milioni di chili. Così, mentre nel 1885, data in cui si possiedono statistiche attendibili, le sigarette rappresentavano lo 0,13% del totale produzione. E nel 1915 tale manufatto toccava il 50% circa, e oggi in Italia copre il 93% circa dell'intera produzione. È da ritenere inoltre che l'uso della sigaretta non sia ancora giunto al massimo della sua possibile diffusione. E stando alle indicazioni fornite da sondaggi di opinione e da indagini di mercato. Un'indagine relativamente recente, svolta da un istituto di ricerca di mercato, ha infatti permesso di accertare che in Italia, su una produzione di 39 milioni di adulti sopra i 16 anni, è una popolazione, i fumatori rappresentano circa il 50% e fra essi circa il 20% fuma solo occasionalmente. Inoltre, fra le donne solamente il 7% fuma, e siamo nel 1964, e abitualmente e altrettante occasionalmente. Nella stessa indagine è emerso anche che il consumo cresce con una certa proporzionalità in relazione all'elevarsi del reddito e inoltre si sviluppa in parallelo col migliorare del livello culturale. Maggior reddito e più alto livello culturale che, essendo strettamente connessi al processo di civilizzazione dell'umanità, sono inarrestabili. E sono questi gli elementi che portano come conseguenza probabile a prevedere non solo in Italia ma anche nel mondo un aumento dell'abitudine del fumo ed in particolare delle sigarette. In parallelo con l'affiancarsi di fatto della donna all'uomo in tutte le attività, come conseguenza di un'emancipazione, anche se in alcuni paesi esiste il diritto, non si manifesta che parzialmente di fatto, e in alcuni altri nemmeno sul piano giuridico. Gli allarmi sui periodi del fumo contenuti specialmente nel rapporto del capo dei servizi sanitari USA, del dottor Luther Terry, già nominato, hanno portato a correggere il fumo con l'uso di opportuni filtri. Da ciò l'immissione sul mercato di sigarette con filtro che in alcuni paesi rappresentano oltre l'85% della produzione di questo articolo e in Italia oltre il 50%, e il ritorno, sia pure in grande misura, all'uso dei sigari della pipa. L'enorme sviluppo del consumo delle sigarette rispetto ad altri prodotti da fumo, sigari trinciati da pipa, non è probabilmente solo dovuto all'essere la sigaretta deliziosa che lascia insoddisfatti. Si fuma la sigaretta non solo per compiere un'azione fine a se stessa, ma anche quando ci si deve concentrare, quando ci si vuole distrarre, quando si è tristi, quando si è lieti, durante il lavoro e durante il riposo. Il fumare la sigaretta è in sostanza un complemento automatico delle azioni quotidiane della vita. Il fumare, un sigaro o ancor più il fumare la pipa, invece esige solitamente di attendere a quella sola occupazione. Se si chiederà a uno che sta fumando una sigaretta che cosa sta facendo, ci si sentirà rispondere che attende un determinato lavoro e che è particolarmente preoccupato, mentre che se si svolgerà la stessa domanda a uno che sta fumando la pipa, probabilmente risponderà che sta fumando. L'operazione del fumare è in questo caso fine a se stessa. Il fumare la pipa richiede, pertanto, di impiegare una parte del proprio tempo in tale operazione, eminentemente distensiva e certo piacevole. Oggi, in quasi tutto il mondo occidentale, si ha un sia pur lieve aumento dei consumatori di tabacco da pipa, cioè un aumento degli amanti della pipa, il che sembra essere, in questo turbinoso e tormentoso periodo, un buon segno. Ed è interessante rilevare che, ma per l'Italia almeno, in diretto rapporto con l'aumento della richiesta di tabacco da pipa, si è avuto un aumento della richiesta dei fiammiferi del tipo particolarmente studiato per l'uso della pipa. Considerando che negli USA, in particolare a New York, e per il ritmo frenetico della vita, tutti fumano sigarette quasi in continuazione e diviene interessante una visita al ristorante, il Keen, nella 36esima strada. Si riceve all'ingresso una tesserina che dà diritto a una pipa in omaggio. Sono ormai 3 secoli che Keen offre ai clienti un'autentica pipa olandese di terracotta uguale per tutti. Si fuma alla fine del pranzo, seduti su un divano poco soffice che circonda la sala, osservando gli altri. Ritornando anche dopo molti anni da Keen, alla presentazione del tesserino ci si vedrà consegnare la propria pipa che per lungo tempo amorevolmente custodita. Fra le pipe che tappezzano le pareti della sala si possono trovare quelle di Buffalo Bill, di Greta Garbo, di Theodore Roosevelt e di altri celebri personaggi. Poiché in questa breve storia la sigaretta, man mano che ci avviciniamo ai tempi moderni, trova sempre maggiore importanza il filtro come correttivo al vizio del fumo e come protettore della salute del fumatore, abbiamo illustrato in una pagina a colore alcuni tipi di sigarette con diversi filtri. Il filtro classico di acetato di cellulosa della nostra fidata sigaretta nazionale, esportazione lunga. Il noto filtro micronite, quello della Kent, che avendo un forte potere di assorbimento della nicotina e del condensato di fumo, fa di questa sigaretta una delle più leggere del mercato. Il nuovissimo triplo filtro Valor della sigaretta La Gallant. 2 strati di acetato separati da una camera riempita da carbone superattivato e con silimanium, una terra rigeneratrice che trattiene particolarmente i gas nocivi del fumo. Il triplo filtro Valor rappresenta l'ultimissima scoperta nel campo del filtraggio del fumo.